è la situazione di quella che chiamiamo la coda epidemica, cioè un numero limitato ma persistente di casi, di focolai. Ricordiamo che noi per focolaio intendiamo una persona che va avanti un po' su tutto il territorio nazionale, in Toscana in maniera molto rallentata, ma ci sono ancora, ce ne sono stati nei giorni passati a Pistoia, ce ne sono a Firenze, c'è ancora una circolazione. Si tratta di casi sporadici, si tratta di contagi che avvengono normalmente all'interno della famiglia, raramente avvengono fuori dell'ambiente familiare.
Da quello che sappiamo in Toscana, ieri abbiamo intervistato il dottor Voller, quasi totalità dei nuovi contagi sono asintomatici o paucisintomatici sintomatici e c'è una riduzione pressoché costante da inizio maggio praticamente, se non da prima, dei ricoveri, oltre che delle terapie intensive. Questo cosa significa?
Sì, in tutta Italia in realtà la maggior parte delle persone sono asintomatiche. Sono persone che sono tracciate, che sono state a contatto con qualcuno e che quindi vengono immediatamente sottoposte a test diagnostico. Questa è la vera grande differenza rispetto a fase 1. In fase 1 noi avevamo scarsissimi sistemi di tracciamento individuale e ancora grandi difficoltà all'esecuzione istantanea del tampone molecolare. E adesso invece questo è tutto cambiato, quindi c'è una immediata attenzione, un immediato tracciamento appena c'è un segnale di vicinanza, oppure all'interno di una famiglia o all'interno di un gruppo di persone, di una comunità, immediatamente la persona viene tracciata. E quindi si è spostato sulle fasi iniziali della malattia, quelli che noi chiamiamo gli asintomatici o quelli che hanno comunque dei sintomi molto leggeri, i pauci sintomatici. Si è spostata anche quindi l'età in cui vengono tracciati i pazienti, che è diventata sempre più bassa, quindi adesso noi riusciamo ad individuare anche delle persone che poi a volte non si ammalano nemmeno, che comunque spesso non vanno in ospedale perché hanno la malattia in una forma molto
diversa. Ora possiamo fare un bilancio, no, di questi 3 mesi. Il professor Greco, così come il professor Remuzzi, hanno sottolineato, diciamo Greco prima, Remuzzi dopo, che di fatto noi ci siamo trovati di fronte a 3 epidemie sostanzialmente, no? E che quindi abbiamo avuto dei cluster in cui la malattia si è manifestata in maniera molto pesante, ed altre in cui si è manifestata molto meno, addirittura quasi per nulla in alcune province, nella gran parte delle province del sud addirittura la mortalità di marzo-aprile è inferiore a quella del 2019. Questo cosa ci racconta anche in funzione di quello che potremmo fare in futuro, e cito anche quello che ha detto il responsabile epidemiologia dell'Emilia Romagna, ha detto futuro non rifarei un lockdown totale, generale, come è stato fatto in Italia.
La prima demarcazione è stata quella della zona in cui la pandemia si è manifestata con estrema violenza, in cui i casi sono esplosi, non c'è stato nessun margine all'accesso dei visitatori all'RSA, la gente si è ammalata, soprattutto i grandi anziani, eccetera. Poi c'è stato un rallentamento, per fortuna è venuto il lockdown e si è impedito alla gente di andare lungo le grandi direttrici per cui si è diffusa l'epidemia, che sono la A14 e la A1, compreso la diramazione della A1 fino alla Lucca, Versilia, eccetera. Queste sono state le grandi direttrici. Questa estate il lockdown è stato la vera barriera che ha impedito che tutta Italia si diventasse zona rossa. Per fortuna la zona rossa, che era soprattutto Lombardia e un pochino Veneto, non si è mossa, altro che 3 epidemie. Per fortuna non sono arrivati in Sicilia, ma voglio ricordare che tutti quelli che sono andati in Sicilia, tutte quelle persone che sono scappate, mi ricordo il caso di persone che sono andate in vacanza in Sicilia, siciliani che sono andati a Palermo perché avevano chiuso le scuole e sono andati in fretta e in furia, hanno diffuso focolai.
Ecco, ma non bastava chiudere la Lombardia?
Bastava chiudere la Lombardia, ma questo non è una cosa semplice, perché, vede, Uno, il libro che qualcuno dovrebbe scrivere quando parla dell'epidemia, della pandemia da Covid-19, si chiama, esiste già questo libro, quindi non sto inventando nulla, noi non ne abbiamo la più pallida idea. Il vezzo che si sta diffondendo, ed è un vezzo poco scientifico, è quello di parlare col senno di poi. Dice, ma non si poteva fare così. Certo che si poteva fare, se soltanto l'avessimo saputo prima avremmo fatto in questa maniera. Stiamo cominciando a scoprire alcuni aspetti del virus, di questa pandemia, che ancora non conosciamo per niente. Poi naturalmente improvvisamente spunta fuori lo scienziato che fa delle affermazioni. Beato lui, le dico un'altra cosa, che uno dei paradossi di questa epidemia, forse lo sapranno i nostri i suoi ascoltatori, è che le riviste scientifiche hanno deciso di non controllare i contenuti degli articoli. Perché? Perché non c'era tempo. Bisognava osservare il più possibile nel più breve tempo possibile, quindi hanno smesso di fare quella cernita, quella selezione che è tipica dei lavori.
Però qui siamo di fronte a un dato empirico che lei stesso ha rimarcato, cioè i lombardi che scappano e diffondono l'epidemia, chiudendo la Lombardia e lasciando, non dico aperto del tutto, ma con una maggiore agibilità sociale ed economica per evitare poi la grande crisi che ci troveremo anche in termini di salute, no? come evidente per i prossimi mesi, forse sarebbe stata una scelta più consapevole, no? più equilibrata.
Ovviamente sì, bisognava avere la reazione immediata di chiudere, no? Questo è sempre stato il grande concetto di guerra alle epidemie, appena vedi un focolaio chiudi. Ecco, non è stato facile chiudere perché? Perché c'erano resistenze di ordine economico, figurarsi se qualcuno voleva chiudere le scuole, figurarsi se qualcuno voleva chiudere le fabbriche, figurarsi se qualcuno voleva interrompere i flussi turistici. Quindi è vero che non hanno chiuso la Lombardia, ma anche gli altri in fondo speravano in cuor loro che i flussi turistici continuassero ad esserci. Quando poi la cosa è esplosa è chiaro che c'è stato il lockdown. Dovessimo ritornare indietro non faremmo sicuramente le stesse scelte.
La questione dei piani pandemici, perché lei dice noi siamo impreparati, però io ho letto il piano pandemico italiano che esiste da diversi anni e lì c'è scritto che durante il periodo interpandemico andavano fatte le cose, come ad esempio dotare gli operatori sanitari di dispositivi di protezione individuale, oppure individuare dei percorsi specifici negli ospedali per malati di questo tipo, ma non è stato fatto, ma questo è stato fatto nei mesi e negli anni.
Allora, è vero, il piano pandemico viene aggiornato tutti gli anni, quest'anno è stato aggiornato alla fine di marzo, lo conosco bene perché io sono uno di quelli che collaborano al piano pandemico e alla sua stesura. In realtà Covid ci ha insegnato che dobbiamo fare un altro piano pandemico, un piano pandemico in cui bisogna fare scorte di cose che nessuno pensava di dover mettere da parte, come per esempio le mascherine, i calzari, le protezioni di testa, e che diventeranno nostri compagni di vicende, non sappiamo ancora per quanti anni. Quindi dobbiamo cambiare tutte le regole del gioco.